Dunque, buongiorno. Questa settimana dovremmo terminare la parte che riguarda la biologia della cellula e quindi vedremo alcune funzioni cellulari importanti come la regolazione della proliferazione cellulare, la regolazione della morte cellulare o della sopravvivenza cellulare, che sono le due facce della stessa medaglia, e poi una parte dedicata alla comunicazione cellulare. Queste sono parti abbastanza importanti, dove ci sono anche un certo numero di molecole con le quali bisogna familiarizzarsi, e quindi questa parte qua vi richiederà probabilmente un certo impegno. Allora, cercheremo però di sviscerare il problema e di darvi le grandi linee, le più importanti, senza perderci appunto in troppi dettagli, ma nello stesso tempo ci sono alcune sequenze che bisogna conoscere. Allora, cominciamo subito con la regolazione del ciclo cellulare, che appunto corrisponde al capitolo 10 nel vostro libro di testo. E abbiamo già accennato alla regolazione del ciclo cellulare e in particolare avevo differenziato, quando abbiamo parlato del nucleo, gli eventi che riguardano il nucleo durante l'interfasi rispetto a, o la morfologia, diciamo, del nucleo durante l'interfasi, e lasciando da parte quello che succede durante la fase della mitosi che chiude il ciclo cellulare. Quindi riprendiamo questi aspetti. Abbiamo detto che il ciclo cellulare può essere suddiviso in quattro fasi più importanti, che sono la fase G1, che è immediatamente dopo la divisione cellulare, la cellula si dice che entra in G1. In G1 svolge le sue attività, cresce e se riceve un segnale extracellulare di proliferazione si preparerà a passare alla fase successiva, che è la fase S, durante la quale avviene la duplicazione del DNA, di cui non abbiamo ancora parlato, ma ne parliamo oggi proprio quando approfondiremo quello che succede durante la fase S. Terminata la duplicazione del DNA vuol dire che abbiamo terminato la fase S e entriamo nella fase G2. Vi ricordo che questa nomenclatura chiamata fase G sta per gap in inglese e vuol dire intervallo. Di nuovo la fase G2 sarà una fase di crescita cellulare, vedremo quali sono, diciamo, gli elementi importanti per permettere alla cellula di entrare verso la fase della mitosi, dove ci sono tutti gli eventi di separazione sia del materiale genetico sia del materiale citoplasmatico. E come vedete la mitosi è a sua volta suddivisa in cinque fasi, potremmo dire, cioè se includiamo la citochinesi, oppure quattro fasi della mitosi se non includiamo la citochinesi, che sono la profasi, la metafasi, l'anafasi e la telofasi. Rivedremo in dettaglio quali sono gli eventi che caratterizzano ciascuna di queste quattro fasi. La citochinesi è la parte finale in cui c'è proprio la separazione vera e propria delle due cellule figlie, che separa la parte citoplasmatica, mentre la mitosi è molto riferita a quello che succede all'informazione genetica. Se parliamo però della fase M, così chiamata, comprende sia la mitosi che la citochinesi. Esiste anche una fase cosiddetta G0. La fase G0 rappresenta lo stato di cellule che non sono più interessate alla divisione mitotica. Sono le cellule cosiddette quiescenti oppure post-mitotiche. Qual è la differenza tra le cellule quiescenti e le cellule post-mitotiche? Le cellule quiescenti sono in G0, ma potrebbero rientrare in G1 e corrispondono a questa freccia che vedete che fa rientrare la cellula nel ciclo cellulare. E quindi sono cellule che in assenza non ricevono un segnale di divisione cellulare, sono cellule che rimangono come riserva all'interno del tessuto, ma in caso di necessità fisiologica, patologica, possono essere stimolate a tornare a compiere il ciclo cellulare, perché è un tipo cellulare che ci serve per ad esempio il rinnovamento dei tessuti e quindi per un concetto assolutamente fisiologico, oppure per far fronte a un evento patologico, in particolare se pensiamo a quelle che possono essere perdite cellulari in caso di malattie degenerative oppure in caso di infezione. Le cellule del nostro sistema immunitario sono quiescenti in caso di esposizione a un agente estraneo. Le cellule che produrranno anticorpi utili a combattere questo agente estraneo sono prima quiescenti, quando siamo esposti all'agente estraneo tornano nel ciclo cellulare. Per fare un esempio di cosa significa, quando siamo vaccinati in realtà si fa fare a queste cellule un po' di cicli in modo tale che rimangono più cellule per difenderci, che vanno in quiescenza, e ovviamente se non siamo esposti all'agente patogeno le abbiamo lì, non succede niente. Se siamo esposti si mettono a proliferare e ci difendono. Quindi questa è la nozione di cellule che possono essere quiescenti ma con la possibilità di rientrare nel ciclo cellulare. Poi ci sono invece quelle che sono quiescenti ma in modo permanente, e sono quelle che spesso volentieri chiamiamo post-mitotiche, e quindi hanno terminato i cicli di mitosi, si differenziano di solito, acquisiscono delle caratteristiche molto speciali e non sono più in grado di, non rispondono più ai stimoli della proliferazione cellulare, non sono più in grado di proliferare. Quindi un esempio per tutti sono i neuroni del sistema nervoso centrale. Non vuol dire che nel sistema nervoso non ci sia la possibilità di produrre nuovi neuroni, vuol dire che quelli che sono totalmente differenziati, che hanno mandato i loro prolungamenti magari anche molto lontano, non sono più in grado di rientrare a compiere la divisione cellulare. E di solito, come dicevo, questo va di pari passo con il differenziamento cellulare e l'acquisizione di caratteristiche molto particolari. Le cellule del fegato fanno eccezione, perché nonostante siano molto differenziate, in realtà loro rientrano nel ciclo cellulare, però è un'eccezione, la regola vuole che nella maggior parte dei casi questo non avvenga. I tempi che vedete indicati su questa figura che vi fanno poi dopo globalmente un ciclo cellulare di 24 ore, perché poi per noi per pensare è comodo, ed è quello che si verifica in cellule in colture che sono molto attive nella proliferazione, ma non è detto che appunto tutte le cellule abbiano questo ritmo nella proliferazione cellulare, e la fase che è più soggetta a variazione nella sua lunghezza è la fase G1, perché posso passare attraverso lo G0 e rientrare in G1 e quindi mi allunga, può allungare anche di non solo di giorni ma di anni i tempi che passano tra una divisione cellulare e l'altra, oppure posso avere cellule che hanno una velocità nella loro divisione cellulare che è comunque più lenta di quella che è rappresentata qua, ma per convenzione rappresentiamo sempre il ciclo cellulare con questa forma di orologio, potremmo dire. Vediamo adesso come ci sono dei punti particolari, ce ne sono anche un numero più alto, però ci sono quelli almeno fondamentali che bisogna conoscere e che sono chiamati i checkpoints, dei punti importanti che bisogna superare per poter entrare nella fase successiva. Queste checkpoint sono in particolare da qualche parte in G1, non è al momento, diciamo, all'interfaccia tra G1 e S, ma è il superamento di questo punto di restrizione o start, si chiama start nel lievito, si chiama punto di restrizione nei mammiferi, chiamiamolo punto di restrizione una volta per tutte, anche se qua è scritto start, ma vedete che fa presente, dice anche R point, che sta punto di restrizione, e questo questo punto di restrizione corrisponde a un evento molto preciso che descriveremo, e non è esattamente all'interfaccia, dicevo, tra G1 e S. Perché? Perché in realtà per andare verso la fase S avremo bisogno di tutto il corredo enzimatico che ci serve per duplicare il DNA. E quindi delle cellule che rientrano nel ciclo cellulare, oppure in ogni caso delle cellule che, anche se sono attivamente un ciclo di divisione cellulare, devono avere un segnale per superare questo punto di restrizione, e il tempo che corre dopo questo punto di restrizione e l'entrata in fase S è il tempo che ci vuole per sintetizzare ed avere pronto tutto il macchinario che serve per iniziare la duplicazione del DNA. Quindi è un superamento permissivo per iniziare tutto quello che ci porterà verso la fase S, perché la cellula non produce gli enzimi della duplicazione del DNA se non ha la necessità di andare verso la fase S. E quindi non ha motivo di avere tutto il corredo pronto sempre in permanenza. Un secondo punto di restrizione, che qua non è indicato ma lo vedremo comunque dopo, è invece proprio nell'interfaccia, cioè proprio al momento in cui si passa da G2 a M. E questa volta è proprio quell'evento che ci scatena tutto quello che è l'entrata in fase M. E quindi questo punto, cosiddetto punto di restrizione in G2, è un checkpoint in G2, è proprio all'interfaccia tra G2 e M. Poi esiste un terzo punto che descriveremo, che è quello che ci permetterà di verificare che tutti i cromosomi siano effettivamente allineati sulla piastra metafasica prima di entrare nell'anafase, che è la fase di separazione. E quindi va assolutamente monitorato da parte della cellula in modo tale da non cominciare a casaccio a separare dei cromatidi mentre tutti i cromosomi non sono ancora allineati. Quindi noi descriveremo fondamentalmente tre checkpoint che saranno il punto di restrizione G1, quello dell'entrata in fase M e quello che è il terzo, che viene chiamato di uscita in fase M, che è quello che vedete indicato come metaphase completion, che vuol dire la metafase è stata proprio finita, realizzata. E questo ci permette di superare appunto la condizione per andare verso la seconda fase della mitosi, quindi la separazione dei cromatidi e poi la ricostruzione dei nuclei e la citoieresi. In effetti queste sono, vedete, i tre checkpoint che vi ho indicato, ok? Questo è quello in G1, questo sopra è quello dell'interfaccia tra G2 e M, e questo è quello della metafase. E quindi i checkpoint che descriviamo sono tre e corrispondono a un monitoraggio da parte della cellula della sua condizione, se la sua condizione è coerente con il fatto di compiere una divisione cellulare. Cosa vuol dire? Vuol dire che la cellula dovrà obbligatoriamente ricevere un segnale per la divisione cellulare, vedremo anche questa parte, non è autonoma, o se diventa autonoma passiamo dalla fisiologia alla patologia, e l'altro aspetto è che quando riceve il segnale non basta aver ricevuto il segnale, perché la cellula automaticamente vada avanti nel ciclo cellulare. Quindi il segnale extracellulare è necessario ma non sufficiente. Non sufficiente perché? Perché la cellula ha dei sistemi interni di controllo di qualità, potremmo dire, che sono quelli che permettono di verificare, ad esempio, se è cresciuta a sufficienza prima di andare verso un ciclo di divisione cellulare o in un primo tempo verso la fase S. Perché altrimenti, se riceve di nuovo il segnale e ogni volta che si divide diventa sempre più piccola, questo porterebbe a un'alterazione alla fine del rapporto tra DNA e proteine. L'unico caso in cui questo in effetti si verifica è nello zigote. Vi ricordate, lo zigote è una cellula uovo che ha una dimensione maggiore rispetto alle cellule sommatiche. Le sommatiche sono tutte le cellule ad eccezione delle linee germinali, sono tutte le cellule che non fanno la meiosi, ok? Quindi sono tutte a parte ovociti e spermatozoi, tutte le altre rientrano come cellule sommatiche, tutte le cellule sommatiche compiono la mitosi, o se devono dividersi è attraverso la mitosi. E sappiamo appunto che deve essere raggiunto un rapporto ottimale tra DNA e proteine. Non deve essere né sbilanciato a favore delle proteine, cioè quando la cellula è troppo grande,
quindi lo zigote, quindi nella fase di divisione cellulare, i primi cicli dello zigote appena è stato fecondato, ci saranno le fasi G che sono minime, perché la cellula deve dividere senza avere la necessità della fase di crescita. Raggiunto il rapporto ottimale tra DNA e citoplasma, la cellula a questo punto ha le fasi G che si allungano, proprio perché non può andare avanti a dividere senza avere una fase di crescita. Quindi una delle verifiche, potremmo dire, è attraverso sensori che sono in grado di misurare quello che è il volume cellulare, il rapporto. In realtà si misura attraverso il rapporto della quantità di proteine rispetto al DNA, e che nella cellula si manifesta con tutte le sue necessità metaboliche, e quindi sono quelle che riescono a servire da sensore per rapporto tra quantità di informazione genetica e dimensione cellulare. Un altro aspetto è se l'ambiente nel quale si trova questa cellula è adeguato a promuovere la sua divisione cellulare. E per tutte le cellule che appartengono a dei tessuti solidi, uno degli aspetti fondamentali è l'adesione cellulare. La cellula, per rispondere, deve essere adese al suo ambiente circostante. È già sparito il gesso. L'efficienza dell'accreditamento, dovevano pulire tutto perché sembrasse tutto, no? Hanno dipinto, hanno fatto... Anche il gesso è sparito perché si vede che non... Adesso ho capito, come dire, alza il tutto e fai il gesso, no. Vabbè, l'intervallo andrà a prendere del gesso. E... immaginate solo che la cellula deve essere adese per poter rispondere. Se noi abbiamo delle cellule che sono in sospensione nel mezzo di coltura, mentre sono delle cellule normalmente che appartengono a un tessuto solido, e mettiamo il segnale di proliferazione cellulare, e quindi hanno il recettore, hanno il segnale, c'è tutto quello che ci vuole, ma sono in sospensione, non rispondono, non vanno avanti nel ciclo cellulare. Per rispondere devono essere adese, se lo facciamo in vitro con delle colture cellulari in laboratorio, devono essere adese sul fondo della piastra. Adese sul fondo della piastra hanno organizzato tutti i loro organelli all'interno, sono nella situazione favorevole a poter rispondere a un fattore che le porta verso la divisione cellulare. Questo è importante perché tutela anche l'organismo nel fatto di non far proliferare delle cellule che sono libere in giro per l'organismo, e quindi è una difesa anche rispetto a comportamenti anomali di cellule che si staccano dai tessuti, perché noi perdiamo un numero anche elevato di cellule, e quindi è una forma di tutela. Quindi abbiamo già visto due condizioni: dobbiamo avere un segnale e dobbiamo avere una condizione che sia permissiva. L'altro aspetto, che qua non è indicato solo sopra, ma lo possiamo aggiungere, il DNA deve essere integro. La cellula non può permettersi di cominciare a duplicare un DNA che non è integro, e quindi deve avere appunto un DNA che è nelle condizioni di poter essere duplicato. Questo significa che la cellula potrà rallentare, fermare l'entrata in fase S, cioè c'è la possibilità, ricevuto il segnale, superato un primo punto di restrizione, di un primo passo del punto di restrizione, di comunque fermare la situazione in modo tale da aspettare i meccanismi di riparo. Se i meccanismi di riparo ce la fanno, che è la cosa più comune che succede nel nostro organismo, ve l'ho detto, noi non è che abbiamo delle cellule dove è tutto perfetto, abbiamo dei problemi che sono però gestiti e quindi si aspetta, si ripara, dopodiché c'è il permesso e si va avanti. Oppure non si può riparare, si blocca il ciclo cellulare e questa cellula rimane quiescente. Va bene, la teniamo lì, ma non gli permettiamo di duplicarsi. Oppure il danno è così importante che è meglio mandare questa cellula non verso la divisione cellulare, ma verso la morte cellulare. La eliminiamo in modo tale da non prendere rischi. E questa è la fisiologia, è quello che succede comunemente. Abbiamo detto, ci sarà un altro checkpoint molto importante, che è l'entrata in fase M. Quindi abbiamo superato il primo, abbiamo preparato tutti gli enzimi, abbiamo duplicato tutto il DNA, finita la duplicazione del DNA siamo in G2. Una volta che siamo in G2, quando è che si fa il passaggio da G2 a M? Quando di nuovo sono raggiunte le condizioni. Le condizioni sono raggiunte quando la cellula ha ancora aumentato la sua dimensione in modo tale da poter andare avanti verso la divisione vera e propria. Se tutto il DNA è stato duplicato, che è la condizione che deve essere comunque per essere in G2, che il DNA di nuovo sia integro, cioè la condizione del DNA è veramente monitorata in modo molto stretto, perché è la fonte di tutta l'informazione per il funzionamento delle cellule figlie, e se il DNA è alterato, ovviamente si porta avanti tutto il DNA alterato, ovviamente nelle prime fasi dello sviluppo embrionale questo è fondamentale. Quindi avremo di nuovo, se tutto è stato replicato e se è integro, se l'ambiente attorno è favorevole di nuovo, se la cellula è grande a sufficienza. Se tutte queste condizioni sono realizzate, allora la cellula entra in fase M. Fino al momento in cui c'è la metafasi, tutti i cromosomi devono essere allineati e quindi tutte le cromosome sono sulla piastra metafasica. Finché non è realizzata questa condizione, non si passa alla separazione. Una volta superato questo punto, si va avanti e si termina. Le molecole che regolano i passaggi da una fase all'altra appartengono tutte alla stessa megafamiglia e sono composte da due subunità. Una subunità che è una subunità regolativa che si chiama la ciclina come nome generico. Poi vedremo che a seconda della fase facciamo seguire questo nome di ciclina da una lettera. Queste cicline regolano l'attività di enzimi che sono delle serine treonine chinasi. Vi ricordate che abbiamo detto ci sono tre aminoacidi che possono essere fosforilati e di solito le chinasi, che sono quelle che fosforilano, gli enzimi che fosforilano questi tre aminoacidi, hanno delle specificità e si dividono in quelle che fosforilano sulla tirosina e quelle che fosforilano sulla serina e sulla treonina. Beh, le CDK fanno parte di questa seconda sottofamiglia, e quindi fosforilano i loro substrati su degli aminoacidi serina o treonina. Poi ci sono alcune eccezioni che sono anche capaci di interagire con le tirosine, però diciamo quelle sono le due grandi classi, ok? Si chiamano queste chinasi CDK perché sono delle chinasi dipendenti dalle cicline. Ok? Queste cicline CDK possono essere inibite da molecole che prendono il nome di CKI, che sono degli inibitori delle chinasi che dipendono dalle cicline. Queste CKI, come qua è indicata questa P27, legandosi al complesso cicline CDK, ne impedisce l'attività. Quindi quando io parlavo di checkpoint e parlavo di superare il checkpoint, vuol dire che siamo nella condizione in cui abbiamo la presenza della ciclina legata al CDK senza inibitori e quindi promuovono il passaggio alla fase successiva. Se invece abbiamo alcune condizioni, ma non tutte, per superare il checkpoint, la condizione mancante si manifesta con l'attivazione delle CKI o la produzione delle CKI e quindi la CKI blocca. Finché la CKI è presente non andiamo avanti nel ciclo, bisogna rimuovere questa CKI e quindi se ad esempio era un problema con l'integrità del DNA, appena è stato riparato non c'è più lo stimolo della CKI, cioè la fonte che stimolava la CKI, e quindi in assenza di CKI la CDK legata alla ciclina può andare avanti. Ok? Capito il ciclo come funziona? Adesso rimetteremo il tutto dentro al ciclo cellulare. Ritroviamo i nostri tre punti di controllo e vedete che in corrispondenza di questi punti di controllo abbiamo delle cicline complessate con delle CDK, cioè vuol dire delle cicline associate alle CDK. Da quello che vedete sullo schermo, questa figura, l'effetto del fattore mitogenico, cioè questo segnale di cui ho parlato, che era fondamentale per mandare la cellula verso un ciclo di divisione cellulare, secondo voi, da quello che vedete qua, quale ciclina attiva, quale ciclina fa produrre? Dobbiamo superare il primo, da dove si parte? Dal punto di restrizione che è in G1, e questo è il punto di partenza, e dobbiamo superare questo. Chi è che ci fa superare questo? La ciclina D. E quindi l'effetto dei fattori mitogenici, quelli che sono chiamati così perché l'effetto dello stimolo sarà la mitosi, sarà la divisione cellulare, e perché promuovono la sintesi della ciclina D. La ciclina D si lega a due CDK, la CDK4 e la CDK6. Non sono state scoperte nell'ordine nel quale funzionano, perciò vedete che le CDK hanno un numero, le cicline hanno una lettera, ma non andiamo né nell'ordine crescente dei numeri né nell'ordine alfabetico delle lettere. Quindi il primo passo è attivare la ciclina D e questa è quella che ci permette di superare il punto di restrizione. Attiene al fatto che scatenerà l'attività della ciclina E che si lega invece alla CDK2. Quando andiamo avanti, per superare il punto di restrizione che invece tra la fase G2 e la fase M, metterei la freccia qua, perché questo è proprio, non mi piace, non l'avevo notato prima, rispetto a quello che avevo detto prima, vedete che questa dovrebbe essere prima, e il passaggio di questo punto di restrizione è veramente l'entrata in fase M, perciò io vorrei questa parte qua in blu. Ok? Spesso uno vede le cose e non ci pensa più, poi quando le descrivo con voi vedo molto di più gli errori. E quindi questo punto di restrizione è la ciclina B che si associa alla CDK1. La CDK1, che è la prima che è stata scoperta nel lievito, perché i mutanti di lievito è facile vedere come sono regolati. Subito uno vede quali sono delle alterazioni del loro ciclo cellulare. E quindi è stata la prima CDK che è stata identificata. Essendo nel lievito, tutte le CDK nel lievito hanno una nomenclatura che è CDC, perché sono i mutanti che hanno un difetto nel ciclo cellulare. La nomenclatura nei mammiferi è CDK, okay? Anche nei libri troverete, ho indicato con CDC, ad esempio CDC42 è un mutante di lievito. CDC, vi ricordate quando ne abbiamo parlato per i filofodi? E quindi, tornando a noi, la nomenclatura CDC è quella del lievito, la nomenclatura CDK è quella nei mammiferi. Praticamente per i mammiferi tutte le CDK che troviamo le troviamo indicate con il loro nome. L'unica che resiste a essere chiamata con il nome che era quello nel lievito è la CDK1, che spesso viene indicata come è uguale nel lievito la corrispondenza alla CDC2, è per quello che lo trovate in questo modo. Non l'ho corretto e ve lo spiego perché guardando da un libro o dall'altro, su questa in particolare non è molto omogeneo, come vedete qua, e quindi potete trovarvi in una situazione in cui trovate CDK1 oppure CDC2. Mettete CDC2 sotto uguale CDK1. E questa CDK1 legata alla ciclina B è l'elemento fondamentale che ci farà entrare in fase M, e quel passaggio della metafasi ci illustra come è anche importante che le cicline che sono prodotte per entrare in una fase siano distrutte, idrolizzate, per uscire da questa stessa fase. Quindi non è, come vedete qua, non è indicata una ciclina CDK, ma sarà la distruzione della ciclina B che ci ha fatto entrare in mitosi, che ci permetterà di uscire dalla mitosi. Quando lo spieghiamo vedrete che in realtà è molto più chiaro di come potrebbe sembrare a priori adesso. Questo vuol dire che avremo durante il ciclo cellulare delle cicline che CDK, che sono quelle che ci portano verso la fase S, che queste cicline CDK della fase S devono essere distrutte quando passiamo da G2 a M, che quelle della fase M devono raggiungere un certo livello perché la cellula entri in fase M, e questo è quello che corrisponderà all'uscita della metafasi, che deve essere distrutta la ciclina della fase M, questa qua in verde, per superare il punto di verifica della metafase. Ci sono anche delle regolazioni attraverso delle fosforilazioni, ma non vado a questo livello di dettaglio. Quindi avete capito come in realtà si regola? Dobbiamo avere quelle che ci accompagnano nel passaggio della sintesi e della fase G2, devono sparire mentre cresce quella che ci permette di fare il passaggio da G2 a M. La stessa deve sparire per passare dalla metafasi all'anafase. Quindi il nostro ciclo diventa questo perché vedete come si alternano, anche se non andiamo più di tanto nel dettaglio, ma ormai avete capito come funziona e quali sono i punti cruciali, e in pratica devo avere, questo è il nostro G1, per entrare nel ciclo, il punto di entrata che dovete sempre prendere come punto di riferimento, dovrò avere le cicline che sono quelle che ci permettono di entrare e di superare il punto di restrizione, e quindi la ciclina D di cui abbiamo parlato prima deve essere presente. Si lega alla CDK sua e con questo passiamo il punto di restrizione, se non c'è qualche CKI che ce la blocca. Magari momentaneamente, dopodiché si toglie. Benissimo, a questo punto abbiamo superato, possiamo andare avanti. Verranno distrutte le cicline, magari la stessa CDK si lega alla ciclina successiva, che verrà distrutta per quando c'è il passaggio alla fase successiva. Questa sarà la ciclina B che ci fa entrare in fase M, la ciclina B deve essere distrutta per uscire dalla metafase e entrare nell'anafase. Si chiamano cicline, perché? Perché in realtà ciclano, e nella componente ciclina CDK, la CDK è prodotta praticamente in modo più costante, e quello che è l'elemento determinante è la presenza della ciclina. E quindi si chiamano ciclano perché ciclano durante il ciclo cellulare. Ok? Devono essere sintetizzate, fanno funzionare la CDK, devono essere distrutte per passare nella fase successiva. E quindi ci sono questi picchi più o meno estesi, a volte vanno su l'alternanza che è indicata qua, è un po' meno precisa di quello che vedete, ma il concetto è proprio questo, di avere queste fasi di produzione e distruzione di queste cicline, sono quelle che ritmano i passaggi da una fase all'altra del ciclo cellulare. Quindi abbiamo, qua è messo, prendete sempre per leggere questi schemi che non sempre mettono un punto di partenza allo stesso livello, dobbiamo sempre avere come punto di riferimento il G1, e quindi noi dovremmo avere la ciclina e la ciclina D, che vedete potrà essere prima legata alla ciclina, alla CDK4 alla 6, potrà legarsi anche alla CDK2. Questo è solo per farvi vedere come la CDK2 può rimanere la stessa CDK, ma la sua attività è regolata secondo delle fasi da diverse cicline, perché sono le cicline che sono specifiche delle fasi del ciclo cellulare, quello che vi dicevo prima. Quindi la CDK può essere sempre presente, e quindi la sua attività enzimatica può svolgersi, ma è regolata dall'interazione con cicline successive che sono più specifiche di ciascuna fase del ciclo cellulare. Perciò abbiamo sia delle CDK comunque che saranno specifiche, e delle CDK che in realtà rimangono attive per più tempo, ma in realtà regolate da diverse cicline. Questo è a grande linea quale può essere, diciamo, le concentrazioni che avremo. Alcune hanno dei picchi più intensi e più stretti da un punto di vista temporale. La ciclina D è fondamentale e rimane abbastanza a lungo. Vedete come la ciclina B è quella che viene distrutta in modo più rapido, ed è quella che sarà importante per il passaggio della fase, della metafase della mitosi, all'anafase, che è quando separiamo i cromatidi. Ok, possiamo fare l'intervallo, e così vado a prendere un po' di gesso, e poi ripartiamo nel dettaglio di cosa succede nel superamento della fase G1. Thank you.